a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Amici ascoltatori, per questo numero di A Tu per Tu vi proponiamo un'intervista di Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a Carlo Petrini, Slow Food International. Un'intervista realizzata il 15 marzo 2012, poco prima della presentazione del libro Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo, una presentazione che è stata promossa dalla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Abbiamo quindi negli studi di RWS il piacere di avere come ospite Carlo Petrini, presidente di Slow Food, associazione internazionale che dal 1986, anno della sua fondazione, si occupa di un grande obiettivo, diciamo così, quello di promuovere un interesse legato al cibo che non sia solo elemento da consumare, quindi per il proprio sostentamento, ma che sia considerato un simbolo di qualcosa di più ampio, recuperando cioè i valori simbolici che al cibo la nostra storia ha sempre in qualche modo attribuito, quindi tradizioni, territori, culture. Tant'è vero che Slow Food è un'associazione internazionale che conta almeno 1500 sedi locali, 2000 comunità che praticano una produzione di cibo in ridotta scala, quindi per territori molto, molto limitati, e quindi una produzione sostenibile. Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Buono perché il cibo deve essere comunque dare piacere al palato, pulito perché deve essere prodotto in termini di rispetto dell'ambiente, giusto perché tutto ciò deve avvenire senza che si corre il rischio di sfruttare le persone, comunque la persona umana. Considerando quindi che Carlo Petrini ha recentemente scritto il seguito del suo primo libro, se non ricordo male, Terra Madre, abbiamo da poco tempo potuto leggere l'ultimo, Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo. Quindi la prima domanda che le chiedo è: chi sono oggi i principali nemici di un cibo buono, pulito e giusto?
Ma principalmente ci troviamo davanti a un sistema alimentare che non solo non è sostenibile, ma è profondamente ingiusto nei confronti di molte comunità e anche dei lavoratori della terra. E poi, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, queste forme di iperproduttivismo stanno generando degli sconquassi enormi sulla fertilità dei suoli, sulla carenza d'acqua, sulla perdita di biodiversità. Ecco, tutte queste realtà preoccupanti in qualche misura rendono evidente questo paradosso, che non siamo noi che mangiamo il cibo, ma il cibo che ci sta mangiando. Se dovessi dire qual è la principale responsabile di questo sconquasso, direi, come dire, una logica di mercificazione del cibo che ha perso valorialità ed è solo più prezzo, quindi l'importante è che costi poco, che possa essere anche sprecato, perché siamo davanti a proporzioni di spreco quotidiano che sono veramente ingiuste in una terra dove abbiamo ancora molte sacche di malnutrizione e di morti per fame. Quindi tutto questo sistema è un sistema che deve essere cambiato e che io vorrei dire che nella sua essenza è abbastanza criminale.
Leggevo recentemente una statistica allucinante: noi sprechiamo almeno in Italia, se non ricordo male, 4.000 tonnellate di cibo al giorno. Quindi sì. Incredibile, uno spreco che deriva da una incapacità di gestire la produzione
Ma deriva anche dalla sciatteria che noi tutti abbiamo e anche dal fatto che non abbiamo la sensibilità di capire che quello che stiamo buttando via, anche poco per ognuno di noi, diventa una massa incredibile. E da questo punto di vista le nostre responsabilità sono molte, perché nella società contadina di pochi decenni fa in Italia il cibo non si buttava via, anzi c'era una capacità gastronomica di realizzare grandi piatti con gli avanzi del cibo. E noi invece adesso pensiamo che sia un segno distintivo poter buttare via queste piccole porzioni di merce che, moltiplicato per 60 milioni di persone, diventano migliaia di tonnellate ogni giorno.
In Occidente produciamo tanto cibo, ne mangiamo troppo e ne buttiamo via tanto, mentre in altre aree del mondo si soffre la fame. Una delle risposte a questo tipo di problema che viene dall'industria alimentare è quella di dire: ok, diffondiamo gli OGM, così risolviamo il problema dell'aridità dei suoli, della scarsa produttività. Voi recentemente avete pubblicato un libro, fra l'altro gentilmente concesso gratuitamente a chi vuole andare sul vostro sito e può scaricarlo, che si intitola Scienza incerta e dubbi dei consumatori, il caso degli organismi geneticamente modificati. Qual è la vostra quindi posizione rispetto a questo tipo di soluzione proposta e i dubbi che invece pongono questo tipo di cibo?
Ma queste soluzioni sono soluzioni che comunque spostano il baricentro della sovranità alimentare dal suo luogo deputato, che sono le comunità, verso le grandi centrali di multinazionali che attraverso gli organismi geneticamente modificati o la proprietà delle sementi stanno condizionando milioni e milioni di persone. Il segno distintivo dell'agricoltura da quando è nata è che trovava al suo interno le risorse e le sementi per continuare a produrre. Oggi la situazione invece è una situazione di vero dominio, quindi sia con sementi ibride che con sementi geneticamente modificate le comunità pagano delle royalty e sono dipendenti da questo potere. Tutto questo non va bene per il futuro dei contadini, ma neanche dei cittadini, perché ci priva di un bene comune, che è il bene comune della terra, il bene comune dei semi, il bene comune del cibo, che non può assolutamente essere privilegio di pochi, oggetto di speculazioni. Tra l'altro, proprio in questi anni vediamo che la speculazione sul cibo è diventata veramente profondamente ingiusta, perché mette in condizione di disagio milioni di persone che si trovano in situazioni di malnutrizione. Noi non possiamo più tollerare che possa continuare una vergogna come questa, e anzi riteniamo che il diritto al cibo è il diritto primario dell'umanità.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista di Ennio Battista a Carlo Petrini, Slow Food International. Il singolo cittadino cosa può fare per promuovere nelle sue scelte quotidiane una cultura di un cibo buono, pulito e giusto?
Ma diciamo dipende da in che parte del pianeta è. In generale qui nella nostra Italia deve rafforzare un rapporto più possibile diretto con i produttori, avere cognizione, informazione e fare delle scelte di acquisto che vadano verso queste comunità. Nello stesso tempo lavorare per un'educazione alimentare, un'informazione diretta, e auspicare, tutti noi dobbiamo auspicare che ci sia da parte specialmente delle giovani generazioni un ritorno alla terra vero e non solo a parole. Ahimè, questo nel nostro paese in questo momento è la vera sciatteria. Altra questione che è all'ordine del giorno è il diritto alla terra, perché mentre in Africa vengono fatte vere e proprie razzie di terra coltivabile da parte di paesi stranieri o di multinazionali che si appropriano della terra rispetto alle comunità locali, anche qui da noi, vuoi per la cementificazione, vuoi per altri processi che sono comunque più redditizie rispetto all'agricoltura, noi stiamo perdendo terreno fertile in proporzioni assolutamente assolutamente non gestibili per un futuro, che ci porranno davanti a un futuro incerto. Un paese che non ha più sovranità alimentare nel medio-lungo periodo diventerà un paese dipendente da altre economie.
Un'ultima domanda, il richiamo alla tradizione del cibo, che è sicuramente un elemento che contribuisce a migliorare un rapporto squilibrato che con esso abbiamo, può però avere come rovescio della medaglia una sorta anche di idolatria di ciò che è storico, culturale, nell'ambito proprio delle scelte poi nutrizionali che in alcuni casi possono essere comunque più sane rispetto ad altre. Faccio un esempio, noi di Vita e Salute come associazione, come rivista editoriale, promuoviamo uno stile di vita alimentare soprattutto vegetariano, prevalente, o comunque con minimo di apporto di derivati carne, quindi latte, uova, eccetera. In alcune tradizioni, cibi tradizionali, ci sono alcuni prodotti che sinceramente possono in qualche modo minare, se consumati soprattutto con una certa abitudine, la nostra salute. Ecco, non vede in questo appunto, in questa sorta di appunto recupero delle tradizioni, anche il rischio che qualcuno intraveda nella tradizione come sinonimo tout court di qualità anche per la salute umana?
No, la tradizione, la vera tradizione è un'innovazione ben riuscita, quindi niente va assunto come elemento, come dire, statico. La cucina è come linguaggio in costante mutamento. Questo non vuol dire che noi non conserviamo la memoria e non utilizziamo i saperi tradizionali per rimetterli in discussione anche con la scienza ufficiale, con le nuove tecnologie, con la capacità comunque di non perdere il filo di una memoria e nello stesso tempo mantenendo la creatività che le giovani generazioni è giusto che possano esplicitare. Ecco, voglio dire, la tradizione e i saperi tradizionali, se dialogano, se hanno una dialettica feconda con la scienza ufficiale, possono rappresentare una grande attu per il futuro. Diversamente perdiamo un'opportunità e non capisco perché noi dobbiamo perdere un'opportunità.
Una domanda da tempi supplementari, visto che siamo arrivati ormai alla scadenza del nostro tempo a disposizione, un progetto su cui state lavorando che ha piacere di segnalare ai nostri ascoltatori?
Ma in questo momento l'obiettivo che ci siamo dati entro la prossima edizione di Terra Madre, vale a dire ottobre di quest'anno, di raggiungere i 1000 orti costruiti e realizzati nel continente africano, che è una piccola cosa rispetto al bisogno di questa realtà, ma per noi è molto significativa come piccolo movimento, è un obiettivo molto molto utile per darci, per costruire proprio in quei territori una prospettiva anche associativa, ma direi di più, per ridare dignità al lavoro contadino che, ahimè, anche e specialmente in quelle terre lì è ritenuto poco gratificante, poco, come dire, non come prospettiva per un giovane, per nel futuro. Allora, in qualsiasi parte del mondo avere come paradigma il ritorno alla terra può significare una risposta a questa crisi, una crisi entropica molto dura, molto, molto forte, e solo attraverso il ritorno alla terra io penso si può ricostruire un legame con la natura forte e anche nel rispetto della nostra memoria e della nostra identità.
Quindi una sfida ambiziosa, tanti piccoli Davide che possono cercare di sconfiggere il grande Golia, nemico della qualità del cibo.
Assolutamente.
La ringrazio e auguri per il suo importante lavoro.
Grazie mille a voi.
E si conclude così questa intervista di Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a Carlo Petrini di Slow Food International. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.